Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Da Bologna all'India, seconda puntata. Calcutta, 14 marzo 1878. Fin qui ho tenuto calcolo delle diverse date appoggiandomi ai brevissimi appunti che giornalmente prendevo al campo. Ora vi dirò in breve ciò che abbiamo fatto dopo il 3 marzo. Mr. Dalton ci pregò di accettare per qualche giorno l'ospitalità in una delle sue tende per assistere alle feste per il matrimonio della Rajah. Questo è un giovane di 15 anni, alla buona, educato completamente all'europea. Veste all'europea con una certa eleganza, parla inglese, monta a cavallo, gioca al cricket, a lawn tennis. Guida il suo phaeton come un giovane elegante di Londra. Viene quasi tutti i giorni da Mr. Dalton. Montammo a cavallo insieme una volta. È troppo grasso per essere un bel cavaliere. Sposa una ragazza di 10 anni, di modesta condizione. Domandai a Mr. Dalton se l'aveva vista ed egli mi rispose: «Diavolo, l'ho scelta io! Ho impiegato 2 mesi per trovarla!» Poi, concentrandosi come per ricordarsi delle sue forme, aggiunse: «Ha dei begli occhi, un petto che promette, le anche sviluppate indicano un bacino piuttosto largo, potrà fare dei figli robusti». Pareva che parlasse di una cavalla. Gli inglesi sono buffi. La famiglia della sposa è di religione Brahmo, mentre il Rajah è Hindu. I Brahmo credono in un Dio solo. Ci dicono che la funzione religiosa per il matrimonio comincia alle 8:30 pomeridiane. Ci rechiamo tutti sotto un padiglione apposito. Indovina a che ora il Rajah è comparso con la sposa? Alle 2:30 dopo mezzanotte. Avevano impiegato quelle 6 ore nelle funzioni religiose di rito Brahmo, all'interno del palazzo, mentre in pubblico non si doveva procedere che alle cerimonie di rito Hindu. Il Rajah, tutto vestito di rosso, entra sotto un tempio di cartapesta, eretto per la circostanza. È tutto circondato di fiori finti, di pappagalli di carta, di conchiglie, eccetera. Siede in terra sopra un tappeto. Portano la sposa a braccia, sopra una specie di sgabello. È talmente coperta di gioie, di ornamenti e di ciondoli e si tiene talmente immobile che noi tutti crediamo che sia un idolo. È carina. Tiene gli occhi bassi. Pare una Madonna. Morivo di sonno e di noia. Trovo il dottor Simpson, che era nelle mie stesse disposizioni d'animo, e approfitto del suo legno e della sua compagnia per andarmene a casa e a letto. Mi dissero poi che avevano bruciato dei profumi, fatto del baccano, urlato delle preci, eccetera. il Rajah è indipendente dal governo inglese e ha diritto di vita e di morte sui suoi sudditi. Il suo matrimonio è ora solo celebrato, ma non consumato. Egli parte fra una settimana per l'Inghilterra, fermandosi in Italia e in Francia. Al suo ritorno prenderà possesso della moglie. La sera seguente al matrimonio assistiamo ai fuochi d'artificio in mezzo ad una risaia. Poi il Rajah ci conduce in carrozza in un vasto padiglione, ove numerose naut e un pubblico indigeno, anche più numeroso, ci aspettano per cominciare lo spettacolo. Il Rajah però se ne va a letto. Finché alcune signore inglesi, tutti mostri, furono presenti, le naut furono insulse. Ma partite quelle, cominciarono un ballo così lascivo, così eccitante, da far perdere la testa a un cantore della Cappella Sistina. E tutto questo con un'aria compunta e modesta, come se si vergognassero. Mi dicono che quando non vi sono europei, e il pubblico è composto solo di indigeni, le cose sono spinte anche di più. Il padiglione è sontuoso, molto illuminato. In terra un tappeto bianco per far risaltare i vivissimi colori delle ricchissime vesti di queste donne. Non hanno di nudo che le braccia e le lunghe sottane impediscono di vedere le gambe e i piedi, che del resto sono piccolissimi. Hanno bellissime taglie, come tutte le donne di questo paese, e belle braccia e belle mani. I denti sono schifosi. Mangiano continuamente dei bitter nuts che loro rendono i denti rossastri, quasi neri. Il loro ballo non è un ballo. Io lo chiamerei piuttosto un coito simulato. Certo è che è voluttuosissimo, quasi più voluttuoso del vero coito. La musica che le accompagna è incomprensibile per noi, ma non è ingrata e non stuona. È una specie di gemito continuo e monotono. Queste donne avanzano, rinculano, girano in tondo a piccoli passi e siccome il movimento dei piedi non si vede, così pare che girino sopra delle roulette. Poi piegano le braccia, le stendono orizzontalmente, le irrigidiscono. E cominciano un movimento, prima regolare e poi convulsivo con le anche, simile a quello che accompagna l'atto del coito. E tutto questo con gli occhi bassi, la bocca seria, la fisionomia concentrata, come se dimentiche dei 100 occhi che le guardano non pensassero che ad ottenere un desiderato e piacevole risultato. Poi ad un tratto volgono intorno degli occhi languidi, come per implorare l'aiuto di un uomo, e siccome nessuno si muove, uniscono le mani sul sottoventre, accompagnando con esse e secondando il movimento delle anche, quasi che un istinto dicesse loro che in un caso disperato la mano può fare le veci dell'uomo. Il pubblico silenzioso non applaudisce mai, non ride mai, ma assiste con un raccoglimento religioso che dà a tutto l'insieme un carattere e una tinta di serietà, senza la quale, secondo me, non c'è vera libidine. Parliamo più. È inutile che ti dica di non leggere questa lettera. L'ho gettata giù in fretta in questi pochi giorni che ho passato a Calcutta, grondando di sudore il giorno e di sonno la notte, direbbe il conte Biscia. È scritta male, ma non scrivo per gli altri e mi basta che, rileggendola un giorno, mi rammentino gli episodi più interessanti del mio viaggio. Dalla nota che tu mi mandi risulta che ho ricevuto una lettera di più di quelle che tu mi hai scritto. Questo forma l'elogio del servizio postale. Ringrazia tanto Gommi del gentile biglietto che accluse in una tua lettera e digli che appena avrò un momento di tempo gli risponderò direttamente. Intanto gli mando una buona stretta di mano. In una delle mie ultime ti parlai di tre casse e ti diedi la lista degli oggetti in esse contenute. Queste casse partiranno da Calcutta nella prima settimana di aprile con un vapore della società Rubattino chiamato Roma. Credo che vada a Genova. Godo che tutti gli oggetti spediti siano giunti in buono stato. È inutile che tu tenga pronte le 10.000 lire per me. Non ho bisogno di denaro ora. Per la fine di settembre prossimo, fammi avere a Calcutta 1.500 lire sterline in check della banca Coates di Londra, di lire sterline 101. Puoi mandare questo denaro in lettera assicurata o raccomandata al mio indirizzo a Calcutta, aggiungendo le parole Care of Italian Council. Hai fatto benissimo a incaricare Pierino di vendere il mio legno. Quando Schmitz ti manderà il denaro, gli risponderai, suppongo, per lasciarne ricevuta. Nelle ultime lettere non mi parli affatto di affari. Suppongo che andranno bene. E il famoso prestito? Ti confesso che sarei molto contento di trovare tutto sistemato al mio ritorno. Mi dirai che mi piace trovare la pappa già fatta. Ma già che ti occupi di queste faccende, è meglio agire presto ed energicamente. Guarda se puoi affittare. Credi, è il miglior sistema. Non più pensieri, non più seccature. Sono in debito di una lettera a Carlo, lo pagherò quanto prima. Mi occuperò dei minerali, se mi fermerò più a lungo a Calcutta, in altra epoca. Tutti i residenti inglesi che ho conosciuto mi hanno parlato molto di cavalli, di caccia, ma a nessuno di minerali. Forse capivano dalla mia fisionomia che fra i tre regni della natura quello era il meno interessante per me. Se potrò, mi dirigerò a persone competenti. Per pulire i vasi di ottone di Benares, bisogna prima lavarli col limone, poi con l'acqua e asciugarli. Bene. Ti mando la lista dei vasi da me acquistati, coi relativi prezzi. Non sono cari. Domani partiamo per raggiungere una partita di caccia a cui fummo invitati dal Marajà di Derbunga. Non so quanto staremo assenti. Non credo più di un mese. Fino al mio ritorno, probabilmente, non avrò possibilità di scrivere. Post scriptum. Ti permetto di leggere il brano che riguarda le Nauch a qualche vecchio libidinoso.